Proviamo a sentire un po' Aristotele? Ce l'avete i testi? Li avete portati? E se no, se non li avete, dite. Andiamo la parola. Allora, vorrei approfondire un po' il concetto di natura di Aristotele.
Che pagina?
La pagina 75, Fisica, primo libro, settimo. Materia, forma e privazione, sono i concetti fondamentali per cercare di capire l'idea aristotelica di natura e poter riprendere quel discorso intorno alla relazione tra la concezione fisica, no? Il modo col quale questo filosofo che ha contrassegnato non soltanto la filosofia ma la cultura occidentale e che continua contrassegnata tra la concezione fisica e la concezione etica, l'etica elaborata dal filosofo. Se l'etica è il fine anche della riflessione filosofica. Io leggo il testo. Veniamo dunque a parlare allo stesso modo in primo luogo della generazione in generale, che è conforme a natura, parlare prima delle cose comuni per poter poi contemplare quelle che sono proprie del particolare. Quindi prima di tutto la fisica si occupa dello studio del divenire, o meglio dell'essere in divenire, e di quello che significa in termini ontologici, da questo punto di vista la fisica rinvia a un discorso metafisico che lui farà dopo, lo dice, alla considerazione del significato di movimento, di divenire, in particolare di generazione. E se il sapere scientifico si distingue dal sapere opinabile, dal sapere comune, dal sapere dei più, no? Per il fatto di studiare il necessario, lo stabile, no? Tutto ciò che è stabile e non contingente, di studiare l'universale, ciò che accomuna i più, no? E allora lui dice: vediamo prima di tutto di studiare che cosa significa generazione in generale, che cosa significa divenire fisico appunto in generale, e da qui poi potremo trarre la conoscenza intorno al divenire dell'ente particolare. È chiaro che allo studio dei perché, delle cause, no? Del divenire fisico, Aristotele ci arriva partendo, no, da una conoscenza che è una conoscenza empirica di questo mondo, del mondo sensibile, perché non presuppone, come aveva fatto il suo maestro Platone, no, l'esistenza di un mondo eidetico dove l'anima aveva ricevuto in qualche modo una sorta di conoscenza originaria prima di nascere a questo mondo. E allora, noi diciamo in vero che una cosa si genera dall'altra, noi diciamo in verità, no, che una cosa si genera dall'altra e che il diverso dal diverso, cioè riferendoci sia alle cose semplici sia a quelle composte. Mi spiego con questo esempio. Accade che un uomo diventi musico, qui musico alla greca, come dice la nota, immagino, significa esperto appunto nelle diverse arti, nelle diverse scienze, no? Potremmo dire, nei diversi saperi, nei diversi saperi. Anche la fisica viene detta in greco è physike technē, no? Quindi l'arte della conoscenza del mondo fisico, della natura, della physis. Tutte le discipline, no, che vengono poi, entrano nella tradizione con il loro nome specifico, sottendono sempre in greco il termine tecne, che non vuol dire immediatamente tecnica come da noi, no? Ma sapere. E quindi dice, accade che un uomo diventi musico, o meglio che l'uomo non musico diventi uomo musico, cioè esperto nelle arti. È semplice anche il divenuto, cioè il musico. Rileggo, scusate, accade che un uomo diventi musico, o meglio che l'uomo non musico diventi uomo musico. Cioè, noi diremo oggi che una persona ignorante, no, in una disciplina diventi poi esperto, no, in quella disciplina. E potremmo dire, a proposito di fisica, no, di conoscenze fisiche, che una persona che non ha conoscenze fisiche diventi un bravo fisico. Ora io dico semplice ciò che diviene, cioè l'uomo, e il non musico, no? Sono i due elementi semplici. È semplice anche il divenuto, cioè il musico. Quindi è semplice, no? L'ente, no? Con il suo carattere, no? Con un carattere in potenza, diremmo, no? Che potrebbe l'uomo raggiungere, no? Affermare e realizzare, è semplice l'uomo che ha realizzato le conoscenze. Così composto invece l'insieme di ciò che diviene e di ciò che è divenuto, come quando noi diciamo che l'uomo non musico diventa uomo musico. E di una di queste due cose si dice non solo questo diviene, ma anche questo diviene da questo, ad esempio il musico dal non musico. Allora, diciamo questa persona che non ha conoscenze fisiche diventa un fisico, facendo il nostro esempio, oppure possiamo dire questo fisico diviene tale, quello che è, da quest'altro, ad esempio appunto il musico dal non musico, noi diremo il fisico dal non fisico. Ma ciò non si dice di ogni cosa in modo indiscriminato. Infatti non dall'uomo è venuto fuori il musico, ma è l'uomo che è divenuto musico, no? Va bene? E qui non è che il fisico viene fuori dall'uomo, volendo sempre utilizzare il nostro esempio, se l'esempio del musico crea un po' di confusione, ma è l'uomo che è diventato quell'uomo lì, che è diventato fisico, un bravo fisico. Fra le cose poi che divengono, secondo il nostro comune modo di esprimerci, sulla generazione delle cose semplici, alcune divengono permanendo, altre non permanendo. L'uomo infatti divenuto musico permane ed è uomo, ma il non musico, cioè la qualità, oppure la musico, dice la musico, non permangono in sé né come semplice né come composto. Quindi un conto è un elemento, un principio, perché qui Aristotele sta introducendo un discorso sui principi, no? Sui principi. Se la fisica studia i principi del divenire, allora è il divenire, è il passare, è il trapassare da un modo di essere, un altro modo di essere. Allora, cerchiamo di capire, lui dice, quali sono i principi. C'è un principio che resta fermo, no? Stabile, va bene, e che noi troviamo sia all'inizio che alla fine del processo, che alla fine del divenire, è stabile. Ci sono altri principi, altri elementi, se volete, che non sono presenti all'inizio, che sono presenti alla fine, e viceversa. Come per quanto riguarda l'esempio, la qualità, no? Che sta a significare la incompetenza o la competenza nella conoscenza delle arti. Stabilito ciò, se consideriamo bene una cosa che già dicevamo, è necessario porre anche questo a proposito di tutto ciò che diviene, che cioè il diveniente, ciò che diviene in natura, no? Se vogliamo capire in che cosa consista, no? Che cosa è la natura, che cos'è questo divenire, no? Che appartiene alla natura, no? E dobbiamo capire quindi che cos'è che avviene nel processo del cambiamento, di questa trasmutazione, no? Di questo, va bene? Di questo divenire, che c'è un qualcosa, no? C'è un qualcosa che alla fine di questo percorso non è più lo stesso pur restando lo stesso, no? Che non è più lo stesso pur restando lo stesso, perché se prendiamo in considerazione la persona, no? Che ha iniziato il suo percorso conoscitivo non conoscendo nulla di un'arte qualunque, ripeto, può essere la fisica stessa, e che alla fine del percorso della educazione, dell'istruzione, si trova ad essere addirittura, no, esperta in questo, beh, allora c'è qualcosa, no, che è l'uomo, no, il soggetto, questo ente che riconosciamo comunque identico, poi, no, ognuno di noi ha un nome e cognome, cioè è il Pinco Pallina, il quale all'inizio non era esperto in fisica, non sapeva una H di fisica, alla fine del processo di istruzione invece è diventato un fisico, anzi un esperto fisico, lui, no? Va bene, Tizio, Caio e così via. Allora il nome è sempre lo stesso, il nome è legato alla persona che in cui c'è un qualcosa, un quid che resta sempre lo stesso, ciò che fa di ogni ente sensibile un qualcosa di ben definito, no? Di un definito, di un distinto, no? Di un distinto da tutti gli altri enti di natura. Va bene? E per quanto sia semplice o per quanto sia composto, può essere un'entità semplice, un atomo, può essere un'entità composta, un organismo, no? Può essere, anche qui passando può essere una mente semplice, priva di conoscenze in una disciplina, in un sapere, può essere una mente complessa, no? Composta no? Anche di conoscenze, resta lui, no? Resta lui. Quindi c'è una identità che viene mantenuta. C'è un qualcosa che permane, c'è un qualcosa che permane, no? Dall'altra parte, non è più lo stesso. È lo stesso e non è lo stesso. È lo stesso e non è lo stesso. E allora capire che cos'è che resta identico, capire che cosa muta, no? Che cosa muta, o meglio, che cosa c'è di nuovo, no? Che cosa c'è di nuovo, che cosa si sostituisce in positivo o a negativo a quello che c'era prima. Questo è il compito del fisico, badate, per Aristotele e per la fisica tradizionale. Noi abbiamo visto il compito del fisico per Galilei a suo tempo, no? La fisica moderna studia unicamente le leggi, no? Quindi le uniformità, no? Le uniformità che riguardano classi di fenomeni, no? Va bene? Quindi lo studio del modo col quale generalmente, in generale classi di fenomeni si comportano, no? Si presentino. Non è solo studiare questo, ve l'ho detto, la scienza aristotelica, la fisica aristotelica non è soltanto studio, è un conformarsi alle modalità generali d'essere della natura, del mondo fisico, un conformare la propria mente se ci si riesce, ma è un cercare di capire il che cosa, l'essenza, in questo caso l'essenza del divenire, e per capire l'essenza del divenire il fisico della tradizione cerca di cogliere i principi e le cause. Cercare i principi significa appunto cercare ciò che resta sempre lo stesso e ciò che invece cambia. Studiare le cause significa studiare la causa motrice, la causa efficiente che fa sì che qualcosa possa diventare qualcos'altro, possa divenire, no? Quindi la causa agente, la causa formale viene a identificarsi, lo dicevamo, no? In qualche modo con quella forma universale che fa sì che l'ente, naturalmente qui parliamo, no? Di natura, l'ente, quell'ente alla fine del percorso della trasformazione del divenire si presenti nella forma adulta, no? Nella forma matura, e questa è proprio la causa formale. E poi la terza causa che viene ricercata dal fisico aristotelico, che è la causa materiale, cioè andare a cercare, vuol dire a cogliere quegli elementi propri dell'ente che vengono forgiati in qualche modo nel processo stesso della vita, che vengono forgiati in un certo modo, no? Seguendo proprio la forma specifica. E poi la quarta causa, che è la causa finale, che dovrebbe indicare lo scopo che ha il divenire stesso, il processo. Che cosa indica tutto ciò? Indica una concezione, quella aristotelica, da questo punto di vista, molto vicina a quella di Platone. Direi che sparisce unicamente il terzo vertice del triangolo, no? Il soggetto, il mondo e il mondo eidetico. Sparisce il mondo eidetico nel pensiero di Aristotele, il mondo è questo, certamente, ma è un mondo questo che nel suo presentarsi e nel suo divenire ha sempre una ragione per essere quella che è, ha sempre una ragione. E ha sempre una ragione significa che ha una ragione a monte, no? Una causa motrice, che ha una ragione interna, c'è un suo, no? C'è una forma interna, no? Che è la specie, che, ripeto, rende possibile il divenire necessario dell'ente, no? E non casuale. E lo stesso vale per quanto riguarda la materia di quell'ente. In natura gli esseri viventi devono essere fatti di carbonio, noi diciamo, cioè l'importanza del carbonio. Perché ci sia vita, no? Perché gli enti viventi possano essere tali, no? Tutti quanti gli enti viventi si è provato, no? Che siano dipendenti proprio da questa entità chimicamente complessa, no? Che è il carbonio. Allora, ecco, diciamo, potremmo dire, attualizzando alle conoscenze biologiche moderne, l'idea, no? L'idea che si è trasmessa anche attraverso i secoli. C'è una materia adeguata conforme all'ente stesso. Cioè, se il nostro corpo è fatto in un certo modo, ed è fatto di pelle, di ossa, di sangue e così via, necessariamente, qui ovviamente facciamo riferimento alla concezione aristotelica degli elementi primi, ci deve essere un equilibrio in termini materiali, ecco la causa materiale, tra quelli che lui pensava, secondo la tradizione, in qualche modo empedoclea, essere i quattro elementi: tanta terra, tanta acqua, tanta aria, tanto fuoco nel corpo. Se manca uno dei quattro elementi, non può darsi l'ente, non può darsi l'ente, no, l'ente vivente, il vivente, non può darsi il vivente. È necessario che ci siano questi quattro elementi in certe proporzioni. Ecco la causa materiale, quando lui dice cerchiamo la causa materiale. E sapete che la medicina antica faceva riferimento a questa concezione fisica, a questa concezione fisica, per cui la malattia non era altro, non, le patologie che non, il, non erano altro che l'avvenuto squilibrio tra i quattro elementi, no? Tra i quattro elementi, quindi la terapia doveva intervenire per ristabilire l'equilibrio tra i quattro elementi, tra gli umori e così via. Cioè, ma questo per farvi capire che cosa vuol dire causa materiale accanto a causa efficiente o motrice, a causa formale, il programma oggi diremo, il software che è dentro tutti gli individui di una stessa specie, no? Ecco. E la causa finale, dicevo, lo scopo, no? Il fine, che in ultima analisi per natura è la realizzazione, no? Virtuosa, quindi nella forma della possibile eccellenza, no? della forma. L'obiettivo è quello di realizzare il più possibilmente entro i limiti della finitezza, no? Che caratterizza tutti gli enti appartenenti a questo mondo naturale, no? Che è il mondo sublunare, il mondo terreno, lo scopo in natura è il bene. Guardate, la causa finale è sempre il bene, lo trovate anche scritto, la causa finale è sempre il bene, e il bene è, per quanto riguarda l'individuo, l'armonia tra le parti e il tutto, tra l'intero e le parti, è la realizzazione, quindi, è anche l'armonia tra le diverse funzioni dell'anima, no? La funzione che Aristotele chiama la funzione vegetativa, l'anima è unica e svolge come nei vegetali la funzione vegetativa, svolge come negli animali la funzione sensibile, no? Ci permette di sentire, di muoverci, ci anima proprio la nostra anima rispetto alle anime dei vegetali, no? Più elementari, ci anima nel senso che anima il movimento stesso, no? ci mette in movimento animale, no? Animato, qui significa proprio un principio motore, un principio di movimento, un principio sensibile, ci permette di sentire, e poi la funzione superiore che è propria unicamente della specie umana e che si ritrova nella definizione aristotelica di uomo come animale appunto razionale, la razionalità e la differenza specifica è la funzione critica, no? Quella del giudicare, la funzione razionale che è quella del giudicare il mondo, di conoscerlo per quello che è e del giudicare le proprie azioni, e mi ricollego al discorso che ho fatto la settimana scorsa, no? Fondamentale, no, la nostra mente, che non soltanto per Aristotele ha la funzione, no? Il compito di offrire all'uomo la conoscenza contemplativa, anche disinteressata, no? della natura, del mondo nella sua interezza, della realtà, ma che ha la funzione, in quanto strumento pratico, no? E le virtù vengono da lui distinte in virtù dianoetiche, virtù teoretiche, virtù pratiche, in quanto teso l'uomo alla realizzazione delle virtù etiche, delle virtù pratiche, a indicare la strada di fronte, dicevamo la volta scorsa, a tutti i possibili bivi che, no, che nella vita umana ogni essere umano si trova di fronte, diversamente a quello che accade in natura, dove il percorso è un percorso lineare, no? Dove il percorso è un percorso lineare. Vogliamo continuare qui la lettura? Così ci riposiamo un po'. O volete fare delle domande sulle cose che avete sentito? Perché già ho messo tanta carne. No. E allora, vediamo un po'. Stabilito ciò, se consideriamo bene una cosa che già dicevamo, è necessario alla riga 20 porre anche questo a proposito di tutto ciò che diviene, che cioè il diveniente diveniente è appunto la persona che da ignorante in fisica diventa no, fisico, diventa esperto in fisica, ma questo vale per qualunque ente naturale, no? Il seme è il seme del pino che diventa albero, no? Ecco, il neonato, no? O l'essere appena l'essere concepito nel ventre materno, no? Che diventa adulto, no? Nel suo trasmutare, non dico trasformare, perché in Aristotele sarebbe un neonato. Perché in Aristotele ciò che muta è la componente, è il complesso degli, lo dico subito, il complesso degli elementi quantitativi, no? Quantitativi, materiali, è la causa materiale, no? Certamente. Però per quanto riguarda l'uomo, una volta che inizia l'istruzione, e la, no, l'educazione e la formazione, a proposito del passaggio da non musico a musico, significa appunto l'imparare le cose del mondo e di se stesso, no? E quindi l'apprendere nozioni, e l'apprendere, no, il realizzare competenze, no? E quindi ciò che resta stabile, no? Ciò che resta in modo eleatico identico, per quanto nella sequenza delle apparenze, no? Possa essere cambiato tantissimo, no? Da quando si nasce a quando si muore, basta mettere in sequenza le fotografie, no? per vedere tutti i mutamenti, in prima impercettibili, ma poi percettibili, tanto che parliamo delle tre età e così via. Ma ecco, ciò c'è un quid che resta immutabile e altro che muta. Per Aristotele c'è un qualcosa che resta immutabile, il sostrato dell'ente in qualche modo, no? Che poi si va a modificare in termini materiali, no? E permette all'ente stesso di realizzare quella forma che possiede virtualmente. Ecco, questi sono i due concetti da tenere presenti:
la necessità di come sei e le possibilità che invece poi ti vengono.
Per cui ogni ente è quello che è, no? Prima di tutto perché l'ente è individuale ed è l'ente fisico, è l'ente che possiede l'esistenza, per cui ha ragione lui dice sostanza prima, sostanza sta per ente, no? Sostanza prima, ente prima è l'ente che possiede l'esistenza, è l'ente singolare, questo contro Platone che diceva che la vera sostanza era l'idea, no? Va bene, per cui tutti gli enti del mondo sensibile non erano altro enti degradati, no? Potremmo dire enti degradati, quindi ontologicamente meno forti, più labili, ecco. Perché l'essere per Platone appartiene all'idea, quindi è l'idea di uomo, no? che è anche se non possiamo dire che è esistente. Fate questo sforzo adesso per capire la differenza nel linguaggio filosofico e metafisico tra esistere ed essere. A Platone non interessa meno che qualcosa esista, a Platonico interessa più che qualcosa sia, che sia nel mondo eidetico. È chiaro, il mondo eidetico è il mondo della permanenza, è il mondo dell'eternità, è il mondo della immutabilità, no? E mentre il mondo del mutevole è il mondo degli esistenti. Sparito il mondo eidetico, è chiaro che resta unicamente il mondo degli esistenti, cioè degli enti che esistono, che sono qui, anche se il termine esistere ha questo significato un po' metafisico, il filosofo del Novecento Heidegger ha insistito su questo, no? Cioè sta a indicare lo star fuori da una dimensione originaria, ma probabilmente secondo appunto un punto di vista molto platonico, no? È un ex sto, uno esistere, uno stare al di fuori da, ecco. Però, ecco, tornando ad Aristotele invece è convinto che il mondo sia questo, è il mondo dell'esistenza, e le sue discipline teoretiche intendono, in particolare la fisica e la metafisica, intendono rendere conto di questo essere, dell'essere degli esistenti, no? Dell'essere degli esistenti, degli enti. E questo significa fare i conti con il divenire e cercare di capire che cosa resti di stabile e che cosa invece accompagna il divenire dello stabile, di ciò che è stabile, che cosa accompagna e rende possibile il divenire di ciò che è stabile. Andiamo avanti qui.
Ma
sì.
Parlare di sostrato e parlare di sostanza sono due termini diversi. O no?
Allora, vado direttamente.
No,
no. Lui dice si può anche utilizzare il termine sostanza per indicare il sostrato, ma sostanza prima di tutto è la sostanza prima, è l'ente, no? È l'ente, la sua complessità. E sostanza è un termine che si deve attribuire alla forma. Una volta definita la sostanza come unione indissolubile a livello metafisico, no? Tra lo chiama sinolo di forma e materia, quindi è un termine, questo sostanza è un termine di cui lui abusa, certamente a volte lo utilizza per indicare l'ente, a volte per indicare la forma dell'ente, della sostanza, no? E qualche volta anche per indicare la materia, Ma da qualche parte qui questo... Anche se questo qui è un discorso che poi lo sviluppa meglio nella metafisica. Infatti a pagina 74 pagina 74, qualche pagina, una pagina prima dell'inizio di questo brano, dice: la materia, come si vede, è sempre informe, ossia espressione di disordine, mentre la forma è espressione di ordine e di armonia. Alla fine del capitolo Aristotele pone il problema che risolverà solo nella metafisica, se la sostanza sia il sostrato o piuttosto la forma. Guardate, a pagina 77, e a pagina 77 il testo, riga 104, dice: non è però ancora chiaro se sia sostanza la forma ovvero il sostrato, ma che i principi siano tre, in che senso tre e in quale rapporto siano tra loro, questo resta ben chiaro. Comunque per ora basti che la nostra indagine abbia determinato quanti e quali siano i principi. Va bene? Infatti in nota viene detto che la questione è affrontata e risolta nel libro settimo della metafisica. E qui veramente questo ci aiuta anche a capire il rapporto tra fisica e metafisica.
Avevo anche segnato, ma mi ero dimenticata.
Ma non si può chiamare essenza invece di sostanza, quella intesa come sostanza?
Come? Le ultime parole, come?
Essenza anziché sostanza, quando ci si riferisce al sostrato.
No, allora, l'esistenza è la condizione, propria degli enti in questo mondo, di tutti gli enti.
Essenza?
Allora ho sentito male, si è detto essenza, il termine essenza, che è un termine di origine latino, ovviamente, sì, sta a indicare più la, come dire, la sostanza dell'ente, la sostanza della sostanza, da un punto di vista metafisico. Cioè viene a identificarsi con la forma in quanto tale. L'essenza di un ente, aristotelicamente, è la sua forma. Ma non possiamo dire...
Ed è questo,
attenzione, quello che rimane invariato. Chiaro, noi di un bambino diciamo che è un uomo, nel senso che appartiene alla specie uomo. Cerchiamo di soffermare, va bene? Di una pianta, di un pino, no? Appena germogliata, diciamo anche questo è un pino, appartiene, nel senso che appartiene alla specie del pino. E allora facciamo uno sforzo qui per capire questo discorso, almeno come lo fa Aristotele. È vero, appartiene a quella specie, ma la forma, nella modalità proprio della realizzazione, per Aristotele della piena realizzazione si dà nell'età adulta, e per quanto riguarda un ente naturale vivente, no? per un vivente, si dà nel momento in cui realizza la sua proprio essenza specifica, no? La sua differenza specifica, e soprattutto nel momento della sua capacità riproduttiva.
Sarà il suo fine.
nella sua capacità riproduttiva. Nel corso della vita precedente la crescita è tutta finalizzata alla realizzazione di questa forma, no? Che a quel punto si potrà dire in pieno atto. Avendo la prima in potenza. Ecco, quest'altra coppia è fondamentale per capire la concezione fisica di Aristotele, il divenire per Aristotele. È necessario conoscere i principi, no? I principi, quindi il sostrato, inteso come materia, è la forma, ma è altresì importante conoscere la coppia potenza-atto. Quello riportato qui da Aristotele, l'uomo ha musico prima dell'inizio del processo ovviamente di istruzione, e alla fine del processo di istruzione l'uomo musico. Ecco, è un passare dalla potenza all'atto, cioè in potenza è chiaro che l'uomo amusico è uomo musico, ma in atto sarà soltanto quando avrà realizzato tutte quelle competenze, no? Tutte quelle conoscenze, addirittura potrà insegnarle. Però è sempre uomo. Qui parliamo di una qualità, quella dell'essere esperti in arti, che per Aristotele è secondaria per andare a definire la specie rispetto alle altre specie, no? Quando lui dice che la qualità fondamentale per definire qualsiasi uomo è la razionalità, non dice che sia l'unica qualità che appartenga all'uomo in generale, no? Ma è quella che distingue l'uomo in generale dalle specie che appartengono al genere animale, chiaro? Ed è quella qualità che permette a quegli enti chiamati uomini, no? di essere chiamati uomini e di essere pensati come uomini. Poi questi potranno dividersi a seconda di altre qualità, no? Di altre qualità, come ad esempio quella di conoscere le arti in generale, perché no, anche la musica potrebbe essere un esempio, oppure di non conoscerla. Allora non direbbe musicista, no? Allora c'è il musicista, c'è il fisico, c'è il poeta, c'è questo e c'è questo, è chiaro. Però le modalità generalissime con le quali Aristotele spiega qualunque divenire sono quelle che prima dicevo. Uno, la coppia, fondamentalmente la coppia materia-forma, no? Materia-forma. E poi la coppia potenza-atto. Quindi l'avere, come dire, virtualmente l'essere predisposti, anche questo, per natura, ecco, vedete, ma io voglio arrivare qui al di là di tutte queste nozioni specifiche anche della fisica aristotelica, cioè il fatto che ci siano delle predisposizioni proprie, specifiche dei generi, delle specie, no? E dei gruppi all'interno della specie e dei singoli individui. Ci siano delle predisposizioni, e che rendono possibile nell'uomo, in particolare per quanto riguarda le virtù, no, la realizzazione di quelle predisposizioni. In natura le predisposizioni naturali normalmente si realizzano, tranne delle eccezioni. Allora, il passaggio dalla potenza all'atto è un passaggio necessario, no? Come dicevamo, il seme di pino deve diventare pino, anche se ha in potenza, no, gli elementi maturi, no, della forma, ma dovrà diventare pino, non può diventare quercia. Ecco, l'uomo, qui facevamo riferimento al Mus, ha tutta una serie di predisposizioni, può diventare musico, ma può anche restare non musico, no? Può anche restare non istruito, può anche restare analfabeta. Ecco. Voglio dire, è a maggior ragione nell'ambito delle virtù, no? Le virtù sono un risultato. Torniamo all'etica, no? Che distingue anche fortemente l'uomo da tutte le altre specie animali, no? Così come le discipline teoretiche, no? Come la fisica, come la metafisica, come la matematica, no? Solo l'uomo ha la possibilità di realizzare questi saperi, no? Intorno all'essere, intorno alla natura, intorno agli enti matematici. Ma passiamo all'etica. Anche lì ci sono delle predisposizioni. Si può essere, secondo Aristotele, si può raggiungere tutti ovviamente con le differenze date dal, no, da, perché no, anche dagli elementi fisici, no, dagli elementi fisici, ma le virtù sono da tutti perseguibili, e qui conta la scelta, no, che si fa, e conta la capacità che si ha di saper distinguere un comportamento da un altro comportamento, no? Ecco, quella facoltà che poi è la stessa, è la mente, no? È la mente, che è il logos, che si presenta come facoltà puramente teoretica, no? E che quindi è intelletto puro, nous in greco, no? È intelletto per quanto riguarda le conoscenze delle conoscenze del mondo, no? Le conoscenze, quelle che poi danno vita ai saperi teoretici, ma è phronesis, è mente che dovrà calcolare le azioni per poter far sì che quell'uomo sia più o meno giusto, no? Giusto o ingiusto, no? Cercando, ed è questa l'indicazione, cercando la medietà, no? Dicevamo, cercando di realizzare la medietà.
Professore, scusi, forse una domanda, prima come professore di inglese. Un critico, parlando di Riccardo III, diceva che in un'opera Aristotele dice che la donna è un essere incompleto, che non è stato portato a compimento. Allora gli ho detto al professore, dico adesso glielo chiedo al professore di filosofia, lui non sapeva in che opera. È vera questa cosa?
È vero che Aristotele ha concepito in modo diverso i due sessi, no? Due generi diremo della stessa specie, no? Cioè la donna dall'uomo. Allora, è ovvio che ci sono diverse ragioni. La ragione scientifica è che noi sappiamo che ovviamente la conoscenza del procedimento del concepire, no? Quindi il concepimento, le modalità biologiche del concepimento sono state realizzate soltanto a partire dal 600, no? Dal XVII secolo, quindi c'è molta ignoranza in materia. E quindi l'adesione a questa da parte di Aristotele, una concezione che già era presente in qualche modo in Platone, perché l'espressione la materia l'abbiamo trovata, ricordate, leggendo almeno sintetizzando il Timeo, la creazione del mondo, no? Intesa come costruzione del mondo, no? La materia cora è donna, la materia è donna e ha bisogno dell'intervento plasmatore, appunto, del principio maschile, no? Del principio maschile. Che appunto, certo, con un termine al femminile, che è l'anima, no? che viene trasferita, no? alla materia dalla entità divina, da parte del demiurgo. Certo, inizia questa tradizione, no? che concepisce la materia al femminile come semplice o come semplice luogo, utero, sacco, contenitore, dove la vita che viene immessa, no, dal principio maschile può germinare, no, e quindi crescere, oppure facendo ricorso alle analogie, vi ho detto che tanto pensiero antico, no, era più un pensiero analogico che non logico, quindi in base all'analogia dell'arte del vasaio, no? Dell'arte del vasaio, che più volte viene ripetuta, come la terra, no? come argilla che assume la forma che il principio maschile le dà. Ecco, questa idea, questa idea, quindi, di una inferiorità ontologica della donna rispetto all'uomo, è presente in Aristotele. È probabilmente uno dei motivi per cui nel liceo aristotelico non erano accolte le femmine, no? le donne, diversamente dalla scuola di Platone, diversamente dall'Accademia Platonica. E però non ha un, non ci sono venature di spregiative, no, in questo giudizio. Ad Aristotele sembra che la natura sia fatta in questo, la natura, no, delle specie animali, non soltanto dell'animale razionale, no, che è l'uomo, ma anche di tante altre specie, sia questo, cioè che sia necessario l'incontro tra un principio femminile e un principio maschile. E qui si torna alla coppia simbolicamente presente sin dall'origine anche della stessa filosofia occidentale, di sicuro è anche precedente, no? Cioè del passivo e dell'attivo, no? Perché ci sia vita è necessario che ci sia un principio attivo che si applichi a un principio passivo, e che la vita sia il risultato dell'incontro tra opposti, no? Un incontro concordante, tra opposti, ma è necessario che ci siano gli opposti. E qui loro concepiscono l'attivo come naturalmente e spiritualmente, se no, nella loro spiritualità, superiore all'elemento passivo. Ma non c'è quel...
non è dopo invece con San Tommaso.
No, ecco, io volevo dire questo, che nella filosofia antica...
Non c'è.
E adesso a partire forse proprio da oggi, cos'è, giovedì, da domani c'è quel film sulla filosofa Ipazia, ecco, andatelo a vedere, perché di un grande regista, spagnolo, Amenábar, e sarebbe anche un'occasione per poter, dato che stiamo affrontando questi argomenti, per poter sviluppare questo argomento. Io intendo andare a vederlo, perché è una filosofa che faceva parte di una grande filosofa viveva ad Alessandria, era discepola, insomma, all'interno di una tradizione che era una tradizione neoplatonica, no, con come? Era la maestra di Senesio, che è quello che riporta notizie, no, sulla sua maestra. Ma non perdiamoci, quello che voglio dire è che nella scuola platonica ci sono state anche le donne, addirittura filosofe, scienziate, perché Ipazia, oltre ad essere filosofa nel senso tradizionale, è stata anche astronoma. Una grande scienziata, addirittura in quell'epoca sembra che, ovviamente nell'Alessandria laica di quel tempo, sembra che ci fosse una tale parità, no, di diritti, per cui le donne potevano anche diventare scienziate, tecniche. Il fatto è questo, che questa idea, che è un'idea fortemente presente, chiaramente in una società che aveva le sue origini non nella struttura patriarcale, quindi decisamente maschilista, almeno non esprimeva nei filosofi, giudizi estremamente deteriori nei confronti della donna, perché è concepita come il principio, come principio passivo, non nel processo della vita. No? Da questo punto di vista tu sei nata donna. E sarà poi fondamentalmente in epoca cristiana che invece in epoca cristiana e islamica, perché anche nel mondo islamico viene concepita addirittura la materia addirittura come non soltanto come donna, ma anche come prostituta, non soltanto come donna, perché si può essere donna, no, senza essere. E invece questa idea di una, no, di una materia in qualche modo infedele alla forma, che tende a voler cambiare forma, passare da una forma all'altra, di essere afferrata, di essere presa, di essere riempita da forme diverse. E quindi l'idea della materia meretrice, l'idea della materia prostituta. Ma questo soltanto nell'ambito della teologia, filosofia dell'età medievale, no? In età medievale, nell'ambito cristiano e nell'ambito islamico.
E San Paolo ha fatto la sua parte, che Dio va
in gloria. Il vescovo Cirillo, che...
Esatto, è stato lui dopo...
faceva riferimento a quei testi, riferimento. Va bene, e poi ci sono altre domande, vediamo un po'.
Sì. Mi è abbastanza chiara l'idea cosa può voler dire potenza e atto. Materia e forma. Un esempietto proprio terra-terra mi sarebbe comodo.
Non guasterebbe.
Ve lo faccio. Allora, la differenza tra Socrate e Platone. Possiamo dire che per quanto riguarda la forma, siano gli stessi. La forma è quella. A proposito di qualità, sono esseri umani che si distinguono da tutti gli altri animali per avere la razionalità, e poi hanno altre qualità, no? che sono comuni. Per esempio, noi diciamo che Socrate è un filosofo, e altrettanto diciamo di Platone è filosofo. Questi sono gli elementi che appartengono, come dire, alla forma di questi due uomini, che invece possiamo distinguere per quanto riguarda la materia. E qui, per quanto riguarda la materia, possiamo pensare alle qualità quantitative, strettamente quantitative. Che cosa fa sì che Platone non sia Socrate e Socrate non sia Platone? Sono fondamentalmente elementi quantitativi. Uno è alto 1,60 m, l'altro è alto 1,65 m. Uno pesa 80 kg, l'altro ne pesa 85, 90. Sono tutti quegli elementi che vanno a determinare proprio l'aspetto fisico dell'ente, che derivano da un particolare equilibrio dei quattro elementi che sono principi, no, di tutti quanti gli enti viventi. Cioè, potremmo dire, no, torniamo ai quattro principi elementari: terra, acqua, aria, fuoco. Terra, acqua, aria, fuoco. Sono questi gli elementi che distinguono in termini materiali uno dall'altro e che quindi distinguono tutti quanti, che distinguono, come dire, nell'aspetto esteriore anche i due filosofi, che distinguono tutti. Che cos'è che ci distingue singolarmente dagli altri? È proprio la materia. Tanto è vero che se si vuole aristotelicamente realizzare delle conoscenze scientifiche, il procedimento, il metodo, è il metodo dell'astrazione, no? L'intelletto deve tendere a realizzare il concetto, no? Se vuole realizzare conoscenza scientifica, e il concetto è il risultato di un procedimento di astrazione della forma dalla materia, no? Di separazione della forma dalla materia. Cioè la forma non è che le forme che si identificano poi con le definizioni universali e quindi con i concetti universali, non è che siano già presenti nella mente di Aristotele, no? Dell'Aristotele. Sono il risultato, ripeto, di un processo di astrazione, no? E quindi di separazione del sinolo, no? Del sinolo, della sostanza, nelle sue due parti. Che cosa viene escluso, che cosa viene separato e messo da parte, che è quindi non fatto proprio dal sapere scientifico? Sono tutti quanti gli elementi materiali. Tutti quanti gli elementi materiali, cioè quegli elementi che distinguono l'ente singolo da tutti quanti gli altri enti della stessa specie, dello stesso, no? della stessa classe, dello stesso, no? Gruppo specifico, dello stesso gruppo specifico. È così che secondo Aristotele la scienza perviene all'universale, perviene alla conoscenza dell'universale, che è l'essenza, che è la forma, che è la forma. Bisogna separare la forma, che resterà lì, ovviamente, nell'intelletto, separarla da tutti quanti gli elementi materiali. E ripeto, gli elementi materiali sono gli elementi individuali, sono gli elementi che appartengono a quell'individuo lì, no? A quell'individuo lì, propri di quell'individuo, mentre ogni sapere che voglia dirsi scientifico sarà un sapere che si occupa del comune, no? Del comune, di ciò che è, addirittura è universale, no? Di tutto ciò che è universale e quindi della forma. Ecco, non so se sono riuscito a far capire meglio questo concetto, che è chiaro, il concetto di materia, no? Di Aristotele, che non è non viene a identificarsi con il concetto moderno di materia, capite? Sono proprio quegli elementi che, aggiunti alla forma, permettono all'ente di esistere. Torniamo al discorso dell'esistenza. Tanto è vero che la scienza, per essere tale, nel processo di astrazione non fa altro che eliminare questi elementi che sono propri dell'esistenza, che hanno a che fare con l'esistenza. No, infatti le definizioni, i concetti delle scienze hanno come loro dimensione non più la dimensione dell'esistente, no? E quindi di ciò che vive nel tempo, no? E trascorre le dimensioni del tempo, dal passato al presente, dal presente al futuro, ma i concetti vivono nella dimensione, ovviamente, logica dell'eterno. E quando lui dice che l'ente, la sostanza, è sinolo di forma e materia, lo dice chiaramente che i due principi dell'ente non sono disgiungibili nei fatti, non può essere usato lo stilo, non può essere usato il bisturi, no, per separare la forma dalla materia, perché se è un ente esistente è perché la forma e materia si trovano insieme. È il nous, no? È il logos, è la ragione, è l'intelletto che vuol cogliere gli elementi universali, vuole pervenire a conoscenze scientifiche, quindi alle conoscenze dell'universale, che ha il potere di separare, astrarre significa questo alla lettera, no? Separare, che ha il potere nella sfera logica, no? Che ha il potere di separare la forma dalla materia, e quindi di esistenzializzare l'ente. Per cui cioè quando l'uomo di scienza si trova di fronte agli enti, no? E pensa al concetto, pensa gli enti privandoli di tutti quanti gli elementi materiali e quindi della loro stessa esistenza. No? Se io penso ad un ente, a Socrate come un uomo, no? Come un uomo, e lo metto in relazione al concetto di uomo, è chiaro che faccio riferimento a quelle qualità che sono proprie di tutti quanti gli uomini, indipendentemente dal luogo e dallo spazio, no? Che sono le due dimensioni, le due coordinate entro cui si dà l'esistenza.
Quindi,
luogo e spazio e tempo. Spazio e tempo.
Moderno.
Come? Il termine?
Moderno.
Formalizzare?
Sì. Risentirebbe di questo, o no?
Di questa tradizione di pensiero, sì. di concetto. Formalizzare. Proviamo. Formalizzare significa riportarlo, no? Allora, riportarlo ad una regola, cioè riportarlo ai criteri, no? Che per convenzione, oppure per natura, sono quelli che fanno sì che, no, quella situazione venga definita per quella che è, no? Questo vale, penso, per qualunque atto di formalizzazione, no? Quando noi diciamo formalizziamo questa situazione.
Credo abbia esattamente oggi a questa parola diamo esattamente il significato opposto di quello che aveva il filosofo
Aristotele.
Secondo me è esattamente l'opposto. Che oggi per forma noi intendiamo qualcosa che ha una forma, cioè che è
definito. No, attenzione, perché l'esempio che è venuto prima, non è l'esempio geometrico, cioè è vero che noi il termine forma dalla rivoluzione scientifica e quindi un modo di concepire l'oggetto di ricerca come ente geometrico, no? A proposito delle qualità primarie di Galilei, la forma ha acquisito tra i suoi significati in uso quello di struttura geometrica in qualche modo, no? struttura o modo di apparire esteriore dell'ente, no? E di solito viene riportata alle figure geometriche. Allora noi diciamo questo tavolo ha una forma
rettangolare,
parallelepipedo, no? Cioè come appare, e chiaramente questa accezione, no? Questo significato del termine forma è un significato radicalmente diverso da quello aristotelico. No? Fa più riferimento ad una tradizione che la tradizione matematica. Altra cosa è dire invece, fare l'esempio dell'uso le forme, no, di questa se noi facciamo riferimento al rispetto delle forme, no? Alla formalizzazione di un atto, formalizzare
vuol dire darci una forma proprio non geometrica, ma
è burocratico nel momento in cui si vuole anche qui operare un spostamento, come dire, no? Dall'ambito puramente temporale e quindi del divenire, no? Istituzionalizzare un organo, per esempio, no? Di potere, può essere così adesso, se non lo formalizziamo, noi formalizziamo una decisione, no? Si dice formalizziamo una decisione, la delibera è la formalizzazione, per esempio, no? Di una decisione. E, ecco, la formalizzazione non fa altro che bloccare il processo del divenire, no? Se si formalizza un atto, lo si stabilizza e quindi in qualche modo lo si porta al di fuori del tempo, qui torniamo al di fuori, no? lo si eternizza, no? lo si rende stabile. Gli si attribuisce stabilità e qui io direi che è più vicino alla tradizione, no? all'uso aristotelico.
Scusa, perché formalizzare un'idea, nel senso di dare forma a un'idea, nel senso che la
no, formalizzare un'idea significa seguire una procedura, no? Seguire una procedura in modo tale da stabilizzare, in questo caso, no? quella concezione, stabilizzarla, facendola diventare una regola in ultima analisi. Formalizza. La formalizzazione, qui torna Aristotele, cioè Aristotele dice, la formalizzazione implica e permette il completamento, cioè nel momento in cui noi diciamo che qualcosa è formalizzato, ne affermiamo la compiutezza, formalizzato e compiuto. È compiuto, e quindi la perfezione, per cui la formalizzazione è l'atto col quale perfezioniamo, no? Col quale perfezioniamo l'atto, no? Va bene? Perfezioniamo l'atto, no? A caso, nel momento in cui è formalizzato l'atto, viene considerato compiuto, no? Compiuto, ma non? Ma non perfetto. Quell'atto, se è formalizzato, resta quello che è fin tanto che non è. Ma allora non sarà più lo stesso. No, non sarà più lo stesso. Cioè non è più modificabile. No? Qualcosa che è formalizzato non è più modificabile. Nel momento in cui lo formalizzi non è più modificabile. Lo puoi ritirare. Lo possiamo ritirare. Lo possiamo abolire. No? Per un atto d'autorità oppure per un atto democratico. Lo possiamo abolire. Ma non è più modificabile. Sarà un altro. È chiaro, sarà un altro che poi richiederà altrettanta formalizzazione. Non so, ma fin tanto che, voglio dire, noi possiamo avere una discussione intorno ad una decisione, no, che dobbiamo prendere, fin tanto che noi discutiamo, l'oggetto della discussione può essere sempre modificata. Nel momento in cui formalizziamo la decisione resta stabile, in qualche modo la prendiamo e la mettiamo al di fuori del tempo e al di fuori dello spazio, o no? Questo vuol dire formalizzare. E questo significato è un significato che si riconduce, no, al significato proprio aristotelico di forma, perché la forma è l'elemento stabile, no, l'elemento, il principio stabile dell'ente.